Ben ritrovati amici di Radio Aldebaran. Allora, che dite? Vogliamo farlo anche noi qualche passo nell'aldilà della Divina Commedia, sulle orme di Dante? Naturalmente tenendoci a debita distanza, senza disturbare troppo il poeta viaggiatore, perché noi facciamo i turisti, mentre Dante, come abbiamo visto, ha una grande missione da compiere. Comincerei allora col dare un'occhiata a quella che può essere considerata la scena iniziale. Dopo i titoli di testa, diciamo così, dei primi due canti, ecco Dante e Virgilio dinanzi alla porta dell'inferno e alla sua scritta minacciosa. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Monito tremendo, che riguarda sì l'inferno dell'aldilà nel quale Dante e Virgilio si accingono ad entrare, ma riguarda anche l'inferno dell'aldiquà, perché la scritta in realtà è rivolta a chi sta fuori, vuole essere letta dai vivi, non dai morti, che non ne hanno più bisogno. Tutto l'aldilà di Dante, d'altronde, è un formidabile repertorio di esempi che devono servire da modelli morali per i viventi, che sono persi nella selva oscura della decadenza, della corruzione morale e politica, incapaci di ritrovare da soli la diritta via. E la Divina Commedia vuole essere appunto una guida al ritrovamento della diritta via, vuole essere un monito, uno stimolo per le coscienze. Perché tutto si gioca sul piano delle scelte morali, dell'etica, della morale individuale e della morale pubblica. È la dottrina del libero arbitrio che Dante fa propria, che è il pilastro dell'etica cristiana. Cioè bisogna saper distinguere il vero dal falso bene e impegnarsi a perseguirlo, a metterlo in pratica. Impegnarsi è la parola chiave. Chi non si impegna è un ignavo. Uno sciaurato, come dice Dante, che è vivo solo in apparenza. Sciaurati che mai non fur vivi. Indegno perfino di stare all'inferno. E infatti Dante colloca gli ignavi in una zona, il vestibolo o antinferno, che non è ancora l'inferno vero e proprio, perché gli ignavi sono inclassificabili, ingiudicabili, moralmente amorfi. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa, gli dice Virgilio. E Dante guarda, riconosce qualcuno, ma non nomina nessuno. E ne cita uno solo, di sfuggita. Colui che fece per viltà il gran rifiuto. Che secondo gli antichi commentatori dovrebbe essere Papa Celestino V, che Pietro da Morone, che fu Papa soltanto per pochi mesi nel 1294 e poi abdicò. E naturalmente Dante, pur ammirando questo personaggio che era un eremita, era uno spirito contemplativo, ovviamente ce l'ha un po' con lui perché se non avesse abdicato non sarebbe salito al soglio pontificio l'odiatissimo Bonifacio VIII. Ora, senza cadere nel facile moralismo, credo di poter dire che l'ignavia, l'indifferenza, il disimpegno, nella complessità e nella drammaticità del mondo di oggi, sono peccati più gravi di quanto non lo fossero al tempo di Dante. Peccati sociali prima che individuali. E pazienza se Montale, in uno dei suoi ossi più famosi, spesso il male di vivere ho incontrato, dice che l'unico antidoto al male di vivere è la divina indifferenza. Beh, ha le sue buone ragioni a dire questo. E poi, insomma, il suo discorso è in realtà un discorso di natura prettamente filosofica. Di fronte al mistero della presenza del male, e anche la poesia, secondo Montale, alla fine deve arrendersi. Per Dante invece la poesia non deve arrendersi affatto. E direi che sia il caso di stare dalla parte di Dante. Grazie dell'attenzione, alla prossima!